Ave Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Questa solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, il vostro devoto pensiero e affetto, diletti figli della Chiesa Cattolica Universa, si rivolge a Roma con la strofa trionfale. O Roma Felix,
rude e rozzo pescatore l'uno, scrittore e teologo l'altro. Uno fu discepolo di Gesù, lo conobbe direttamente, mangiò a tavola con lui, da lui ricevette l'Eucaristia. Da Gesù fu espressamente designato a governare la Chiesa universale. L'altro veniva da lontano, soprattutto ideologicamente, perché perseguitò a lungo i cristiani e molto duramente, prima di diventare uno di loro, uno di noi. Possiamo immaginare due personalità e due storie più diverse, eppure meravigliosamente complementari, all'origine della Chiesa di Cristo. Pietro e Paolo vengono ricordati insieme perché al di là delle differenze li unisce la testimonianza del Vangelo fino al martirio.
Davanti alla Basilica di San Pietro, come tutti sanno bene, sono collocate due imponenti statue degli Apostoli Pietro e Paolo, facilmente riconoscibili dalle loro prerogative, le chiavi nella mano di Pietro e la spada tra le mani di Paolo. Anche sul portale maggiore della Basilica di San Paolo fuori le mura sono raffigurate insieme scene della vita e del martirio di queste due colonne della Chiesa. La tradizione cristiana da sempre considera San Pietro e San Paolo inseparabili. In effetti, insieme, essi rappresentano tutto il Vangelo di Cristo. A Roma poi il loro legame come fratelli nella fede ha acquistato un significato particolare. Infatti la comunità cristiana di questa città li considera come una specie di contraltare dei mitici Romolo e Remo, la coppia di fratelli a cui si faceva risalire la fondazione di Roma. Si potrebbe pensare anche a un altro parallelismo oppositivo, sempre sul tema della fratellanza. Mentre c'è la prima coppia biblica di fratelli, ci mostra l'effetto del peccato, per cui Caino uccide Abele. Pietro e Paolo, benché assai differenti umanamente l'uno dall'altro, e malgrado nel loro rapporto non siano mancati conflitti, hanno realizzato un modo nuovo di essere fratelli, vissuto secondo il Vangelo, un modo autentico reso possibile proprio dalla grazia del Vangelo di Cristo operante in loro.
Così Benedetto XVI il 29 giugno 2012, Pietro e Paolo fratelli in Cristo, una nuova parentela che unirà appunto dal loro martirio in poi la Chiesa universale. Già 50 anni prima Papa Giovanni aveva ripreso questo parallelismo tra i fratelli nella fede, Pietro e Paolo, e i fratelli nella carne, Romolo e Remo, citando Papa Innocenzo III che per primo aveva azzardato questa geniale lettura. Sono i Vespri del 28 giugno 1962 e tra qualche mese avrà inizio il concilio.
Papa Innocenzo arriva fino alla bella comparazione di questi due grandi apostoli della Chiesa romana, della Chiesa universale in riferimento storico, poetico e contraddistinto ai due fondatori della Roma primitiva, cioè a Romolo e Remo, le cui due sepolture giacevano quasi a parallela distanza da un capo all'altro della città, cioè Pietro dalla parte dove Romolo fu tumulato e Remo dalla parte dove fu indicata dagli archeologi la tomba di San Paolo. Grande rispetto noi dobbiamo e amiamo rendere ai vetustissimi ricordi della Roma primitiva, come disse Papa Innocenzo, ai duo fratres secundum carnem, qui urbe mistum corporaliter, non sine divina providentia condiderunt, et honorabilibus iacent tumulata sepulcris. Ma è ben giusto che la nostra religiosa tenerezza si volga con particolare sentimento ai duo fratres secundum fidem, Petrus et Paulus, qui urbe mistum spiritualiter fundaverunt, gloriosis basilicis tumulati.
Spesso i fratelli hanno caratteri complementari. Nel 1969 Paolo VI, da Papa, si rivolge in particolare alla figura del grande predecessore Pietro, individuando la specificità del suo temperamento, l'attitudine alla rocciosa fermezza.
Pietro è qui, è la sua festa, la memoria del suo martirio, che in segno di supremo amore, di suprema testimonianza, Cristo stesso gli aveva preannunciato. E qui, e che cosa gli chiederemo? Noi cattolici, noi romani specialmente, gli chiederemo ciò che è proprio del suo particolare carisma apostolico: la pietra, la fermezza, la solidità, la perennità, la capacità di resistere all'usura del tempo e alla pressione degli avvenimenti, la forza di essere nella diversità delle situazioni sempre sostanzialmente uguali a noi stessi, di vivere e di sopravvivere, sicuri di un Vangelo iniziale, di una coerenza attuale e di una meta ultima, escatologica. La fede, voi direte, sì, dobbiamo domandare a Pietro la fede, quella che da lui e dagli apostoli ci deriva, ma a noi è richiesto qualche cosa di più, se vogliamo essere i più vicini e i più esemplari cultori di San Pietro. È richiesta la fedeltà.
Che la fede sia coerente, dunque, stabile e si traduca in fedeltà. Ma stabile non vuol dire ferma, ricorda Paolo VI, tutto al contrario. Ecco allora il ruolo dell'altro fratello, di cui Papa Montini prese non a caso il nome, il dinamico apostolo delle genti.
E noi vorremmo che questa fedeltà fosse da noi considerata non soltanto nella sua immobile adesione alla verità, da noi ricevuta da Cristo e evoluta e fissata nel magistero della Chiesa convalidato da Pietro, ma anche nella sua intrinseca capacità diffusiva ed apostolica. Una fedeltà, cioè, non così statica ed immobile nel suo linguaggio storico e sociale da precludere la comunicazione agli altri e agli altri l'accessibilità, ma una fede che trovi nella genuinità del contenuto sia la sua intima spinta evangelizzatrice. Guai a me, scrive San Paolo, se non predicassi il Vangelo. Sia la sua autorità per essere dagli altri accettata. anche se noi stessi, scrive ancora San Paolo, o un angelo del cielo venisse ad annunziarvi un altro Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo annunziato, egli sia anatema. E sia infine il carisma dello Spirito Santo che accompagna la voce del Vangelo.
È il 29 giugno del 1969, dunque, quando Paolo VI avverte l'urgenza di questo dinamismo dell'annuncio evangelico, e non poteva essere diversamente nei travolgenti mutamenti epocali degli anni 60 del secolo scorso. Sul dinamismo di Paolo, che orienta la stabilità di Pietro la roccia, non poteva non tornare un papa fortemente dinamico come Giovanni Paolo II. È vero, dice nella solennità di Pietro e Paolo dell'anno 2001, dopo due millenni la roccia su cui è fondata la Chiesa resta sempre la stessa, è la fede di Pietro. Su questa pietra Cristo ha costruito la sua Chiesa, edificio spirituale che ha resistito all'usura dei secoli, certamente su basi semplicemente umane e storiche non avrebbe potuto reggere all'assalto di tanti nemici. Ma perché questa fede forte sia conservata in tutti noi, ci vuole qualcos'altro. All'inizio del terzo millennio dell'era cristiana, il Papa, già fortemente segnato dalla malattia, sa che l'annuncio non può esaurirsi, che la missione non può fermarsi mai.
Beata te, Chiesa del 2000, che custodisci intatto il Vangelo e continui a proporlo con rinnovato entusiasmo agli uomini dell'inizio di un nuovo millennio. La fede si conserva donandola. È questo l'insegnamento dell'Apostolo Paolo. Ciò è avvenuto da quando i discepoli, il giorno di Pentecoste, usciti dal Cenacolo e sospinti dallo Spirito Santo, si mossero in ogni direzione. Questa missione evangelizzatrice prosegue nel tempo ed è la maniera normale con cui la Chiesa amministra il tesoro della fede. Di questo suo dinamismo tutti dobbiamo essere attivamente partecipi.
Combattuto la buona battaglia, non certo la battaglia di un condottiero, ma quella di un annunciatore della parola di Dio, fedele a Cristo e alla sua Chiesa, a cui ha dato tutto se stesso.